anche da questo perché dominavi la licenza spirituale
più
c'erano, non so se c'erano interventi.
Io mi volevo dire una cosa, rispetto a quello che dicevi alla fine sul prendere consapevolezza del discorso proprio della povertà in generale, non soprattutto in Calabria, e quanto effettivamente la testimonianza della vita cristiana e della vita monastica possano diventare un fatto di rimedio efficace a questa povertà. Un rimedio che agisce dall'interno, e come coltiva la frase di Dossetti che avevi citato, non ci si può impegnare a favore dei più deboli se non si diventa in qualche modo poveri. E ovviamente Dossetti è quella, in particolare anche come francescana, perché il discorso della povertà è molto specifico. E quindi volevo condividere semplicemente questo. Cioè, l'intuizione di Francesco d'Assisi è proprio questa, non aiutare i poveri, ma farsi uno di loro, come è stata anche non restaurare la Chiesa combattendola come sul fronte nemico, ma restaurare il cuore, restaurarla dall'interno. Quindi anche sulla povertà Francesco si mette dalla parte dei minores, infatti tra i minori. Minori erano proprio una classe sociale dell'Assisi del tempo, c'era la lotta tra maiores e minores, quindi c'è una connotazione proprio sociale. Ovviamente la motivazione della povertà in Francesco non è di ordine sociale, ma di ordine teologico, spirituale, mistico. La povertà che noi abbracciamo è la povertà dell'incarnazione, è la povertà di Cristo, non è la povertà sociale. Però in qualche modo questa stessa povertà interpella, attraversa, va a toccare la povertà sociale, perché comunque passa attraverso una testimonianza di povertà concreta, con la domanda che faceva anche Cristiana, se si tratta di una povertà dello spirito o di una povertà concreta. E questo per quello che comunque interessa più da vicino noi come rappresentanti appunto della vita monastica in Calabria, vi volevo condividere qualcosa che riguarda la storia del nostro ordine. Cioè, Santa Chiara è la prima che unisce la povertà comunitaria alla tradizione monastica. E questo è interessante perché comunque nella tradizione benedettina e anche nella tradizione religiosa antica c'era un'idea di povertà personale. E infatti i monasteri benedettini erano comunque dotati di proprietà, di appartamenti per ieri, erano delle cittadelle. La novità dichiara che pure nei primi anni dovesse abbracciare la regola benedettina per dare validità alla sua professione è quella di chiedere al Papa un privilegio della povertà, e qui siamo proprio in tema, cioè il privilegio di non avere mai privilegi. Questa credo che sia una cosa anche molto moderna, nel senso che oggi viviamo in un mondo che cerca privilegi, e il fatto di quasi legarsi con voto a questo non avere privilegi diventa comunque un aspetto profetico anche per la vita monastica, la vita religiosa di oggi, soprattutto nell'aspetto comunitario. Cioè Chiara vuole che noi, che tra l'altro non siamo le clarisse ma le sorelle povere, forse nessuno sa che le clarisse si chiamano in effetti sorelle povere, perché questo è il nome che Chiara vuole. E non poté chiamare l'ordine sorelle minori, perché le sorelle minori in quel tempo erano sposate nell'eresia, quindi cioè il l'effettivo sarebbe stato per i minori, ma era un pochino rischioso anche per avere quell'approvazione della regola. E questo aspetto della povertà comunitaria mi rendo sempre più conto che è un segno anche per il nostro modo di vivere l'oggi. C'è un episodio anche della vita di Santa Chiara in cui Papa Gregorio IX si reca a San Damiano e cerca in tutti i modi di farle prendere dei possedimenti per il sostentamento del monastero, perché la vita claustrale e la vita in povertà comunitaria erano incompatibili, anche perché tante volte, se non c'era nessuno che andava per la questo, poteva significare anche morire di fame. Quindi non è uno scherzo. E quando il Papa dice a Chiara: se tu temi per il voto che hai fatto, noi ti possiamo dispensare perché il papato ha la possibilità di sciogliere le mani. Santa Chiara alla fine di rispondere al Papa: santità è mai l'eterno, io desidero essere sciolta dalla sequela di Cristo. Quindi la povertà e la sequela di Cristo per Chiara sono un tutt'uno. E quindi potete immaginare che risonanza ha avuto anche questo discorso sulla povertà anche per me. Io ringrazio Giorgio e vi posso anche testimoniare quanto bene fa la nostra vita nutrirsi di questi contenuti, e in particolare alla mia comunità quanto bene ha fatto l'amicizia con Giorgio in questi anni, che ci ha aiutato veramente a radicarci nel territorio calabrese proprio da questa angolatura, e quindi a dare significatività anche alla nostra scelta di povertà comunitaria come segno del territorio. E quindi ci tenevo un po' anche a condividere. Volevo anche chiederti, Giorgio, se su questo, a partire proprio anche dalle analisi sociologiche che tu facevi e anche da quello che diceva ieri il professore Teti, lo vedi effettivamente anche tu come un segno, cioè una comunità che sceglie la povertà oltre che un singolo che lo fa come scelta personale, anche a livello sociologico che cosa può significare?
Io non so se sono nelle condizioni di rispondere. No, quello che mi viene in mente è, potremmo provare a riprendere un discorso che stamattina abbiamo soltanto accennato, cioè quello della crisi delle organizzazioni solidaristiche. C'è una cosa interessante che ha uno studio che ha imbastito un sociologo che si chiama Ambrosini, abbastanza noto, e lui ha sviluppato una riflessione interessante mettendo in parallelo la vicenda delle organizzazioni solidaristiche con quella delle congregazioni però di vita attiva. No, la tesi di fondo è che in un tempo breve, più breve, le organizzazioni di solidarietà in Italia, quelle nate assumendo originariamente la forma delle associazioni di volontariato e che poi si sono trasformate in altro, hanno ripercorso in un tempo breve la stessa traiettoria delle congregazioni, cioè di quelle che soprattutto nate soprattutto con riferimento a dei bisogni sociali specifici, si sono costituite aggregandosi attorno alla così ad una esperienza carismatica di un fondatore, di un gruppo di fondatori, e che poi piano piano hanno messo in piedi dei tentativi di rispondere a singole emergenze sociali, e poi attorno a questo nucleo originario si è costituita una struttura, e questo ha avviato anche un processo di istituzionalizzazione di queste esperienze. Un nostro amico molto caro di Roma, negli anni passati, ragionando su queste cose, sul tema del rapporto gratuità-povertà, scrisse un saggio bello, interessante, anche provocatorio, che si intitolava Dall'opera Pia all'opera Pia. No, dall'opera Pia all'opera Pia. Rileggendola dal versante delle organizzazioni solidaristiche, così ragionandoci anche noi per i fatti nostri negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, è una delle cose su cui ci siamo impegnati di più con Piero e altri amici in dipartimento. Abbiamo provato a fare qualche ragionamento di sintesi, insomma, ci sembra di aver capito, lavorando su dati empirici, su dati relativi ad esperienze concrete nel Mezzogiorno, ma non solo nel Mezzogiorno, ci sembra di poter dire che le espressioni della solidarietà organizzata nel Sud Italia, ma non solo nel Sud Italia, sono state capaci di produrre il massimo grado di innovatività nel momento in cui erano meno strutturati, cioè nella fase in cui erano più povere. E c'è un nostro amico che utilizza un'espressione che suona così, capacità istituente, per dire della capacità di queste organizzazioni di fare cose nuove sul terreno del lavoro sociale e di veicolare anche una cultura nuova del lavoro sociale. Capacità istituente, cioè capacità di connettere ciò che si muove a livello delle relazioni interpersonali con il livello istituito, che è un altro modo per dire la capacità di pensare cose nuove e di fare cose nuove. Le organizzazioni di solidarietà, in particolare il volontariato, sono state capaci di dispiegare questa forza istituente nel momento in cui erano meno dotate di strutture, di mezzi, di organizzazioni, di risorse anche finanziarie. Per dire, tutto il lavoro sul versante del fronteggiamento delle tossicodipendenze, per esempio, è stato portato avanti da organizzazioni con queste caratteristiche, oppure tutto il lavoro sul versante della disabilità, il lavoro riabilitativo, cioè tante cose nuove, tutto il movimento anti-istituzionalizzante, a partire anche da alcune esperienze interessanti come quella di Basaglia, insomma tante cose interessanti si mettono in movimento a partire dallo stimolo rappresentato da gruppetti originariamente pochissimo strutturati che si sono resi conto che sul territorio c'erano dei bisogni nuovi con cui fare i conti, oppure che hanno inventato modalità originali per affrontare bisogni e povertà più tradizionali. Poi, però, che cosa è successo? È successo che questa capacità istituente ha innescato un processo che nel giro di pochissimo tempo ha determinato la metamorfosi di queste organizzazioni. Nel senso che l'esigenza di dare stabilità, continuità ai servizi messi in piedi per andare incontro ai bisogni delle persone incontrate ha fatto emergere, per esempio, la necessità che alcuni trasformassero questo servizio in un lavoro. C'è stato poi un fatto importante all'inizio degli anni 90, cioè nel 91 intervengono due leggi che hanno accelerato questo processo di trasformazione delle organizzazioni. Il primo è la legge sul volontariato nel 91. Nel 1991 la legge 266 dà una forma al volontariato organizzato, ma soprattutto a distanza di poco tempo la legge sulla cooperazione, che è una legge interessante ma anche un po' singolare, perché originariamente la legge sulla cooperazione avrebbe dovuto dare forma ad una esperienza che era quella delle cooperative di solidarietà, cioè delle cooperative che erano state pensate soprattutto nell'ambito della psichiatria per colmare lo svantaggio competitivo che le cooperative che volevano inserire nel lavoro persone che venivano dagli ambienti psichiatrici incontravano nell'operatività concreta. Cioè una cooperativa che metteva dentro persone con disabilità mentale non era in grado di competere con cooperative costituite ai sensi del libro quinto del codice civile. E allora si mette mano ad una legge che avrebbe dovuto dare una forma a queste prime esperienze. In realtà poi il legislatore prevede due percorsi di cooperazione sociale. Noi in Italia abbiamo le cooperative di tipo A e le cooperative di tipo B. Quelle di tipo B sono quelle di avviamento al lavoro di persone fragili, cioè quelle per cui la legge doveva essere pensata. Il legislatore però ha inserito un'altra tipologia, le cooperative di servizi alla persona. L'entrata in vigore, l'approvazione di questa legge nel 91 ha accelerato questo processo di istituzionalizzazione delle esperienze di solidarietà organizzata, perché soprattutto nel centro-nord tantissime realtà nate come organizzazioni di volontariato sono transitate verso la cooperazione sociale, passaggio anche abbastanza inevitabile per chi voleva continuare a fare queste cose in maniera professionale. Cioè, questo per dire come al sud le cose si sono verificate in maniera più lenta, anche per le difficoltà strutturali del welfare italiano, meno risorse, quindi una transizione più lenta verso l'impresa sociale. Ma tutto questo per dire, insomma, che il mondo della solidarietà organizzata ha espresso il massimo grado di capacità di pensare e fare cose nuove nel momento in cui era meno strutturato. E l'altra cosa forse interessante da riprendere è quella cosa che dicevamo su Dossetti verso la parte finale. Cioè, in quel saggio che stamattina ricordavamo del 53, questa cosa che dicevi tu, lui la esprime chiaramente, insomma. Per lui la riforma dello Stato in Italia non sarebbe stata possibile senza una riforma della Chiesa, e la questione della povertà è centrale. Dice: io ricomincio da zero. La fondamentale catastroficità della situazione civile e la criticità del mondo ecclesiale è la convinzione che esistono dei rapporti tra i due termini. Una Chiesa che punta tutto sull'attivismo, sul suo protagonismo sulla scena civile, rischia di scivolare nell'autoreferenzialità e di perdere di vista il Vangelo e di perdere il contatto vero con i poveri. Con le buone intenzioni sono stati fatti dei disastri in Italia, insomma. Cioè, dotarsi di strutture con le migliori intenzioni, no? E lungo questa strada, e anche nel mondo ecclesiale, si sono prodotti parecchi disastri, insomma.
Io posso aggiungere una cosa? Penso che c'è intervenuto quello che stai dicendo. Stamattina a un certo punto dicevi, quando appunto questo volontariato ha cominciato ad essere istituzionalizzato, no? Quindi organizzato in maniera. Dicevi questa cosa, che la risposta che tutto che veniva da queste istituzioni non teneva più conto della domanda. Mi ha molto colpito questa espressione che è arrivata, un'industria che sovrapproduce e non tiene conto del bisogno reale che in quel momento la gente ha. Perché ha bisogno di meno. E mi colpiva perché a quel punto, il rischio è che non guardiamo più il reale bisogno, quindi la realtà, no?
Sì.
Abbiamo bisogno di sussistere noi più che altro. Però mi domandavo, in realtà come le nostre, no? Ma ne parlavamo anche in questi giorni, che la posizione dell'ascolto, della vera domanda, no? che c'è, che la nostra società pone, no? Che i nostri padri pongono, noi a persone ne abbiamo, no? Che vengono assolutamente distratti. Però appunto non risponde riempiendo la bocca a questa gente col pane, no? È proprio un solo, no? Perché non è quello che. ma è, non, è proprio un ascolto della vera domanda che c'è, e allora la risposta in questo senso è la povertà che dicevamo oggi, no? Che ti devi destrumentalizzare, perché sennò non incontri la gente. Non so se ho...
In questo senso volevo chiederti se potevi raccontarci un po' anche qualcosa della tua esperienza personale di aiuto dell'associazione, cioè l'impatto personale con la povertà della città. Come dicevi, che anche la libertà, un certo di libertà che c'entra con l'altro, cioè io sono libero se è un interagire, no? Tra libertà, tra persone, quindi questo, un'esperienza concreta da parte tua, come impegno questo versante.
Rispetto a quest'ultima cosa, così a volo, senza aver avuto il tempo di pensarci, vabbè, sulla nostra associazione anche altri possono dire, penso che noi siamo stati veramente, noi siamo stati dei privilegiati, nel senso che la nostra associazione praticamente è nata a casa del Gesso, è nata a casa di Padre Pino, e all'interno di un gruppetto che si riuniva periodicamente insieme ad una suora, Suora Eugenia Lorenzi, che voi conoscete bene, originariamente per riflettere insieme sulla situazione del centro storico. Era in particolare Suora Eugenia che aveva a cuore la situazione del centro storico. Lei era reduce dell'esperienza dell'USMI, aveva messo in piedi l'USMI in Calabria, e allora per questo impegno dell'USMI a Cosenza aveva avuto modo di incontrare diverse comunità religiose anche, che stavano anche al centro storico. Lei ne aveva contate forse anche di più. L'idea era la sua idea era quella di provare a favorire un collegamento di queste presenze lì al centro storico in vista di un impegno sul territorio accanto alle persone più fragili. E in quel periodo io ebbi il grandissimo privilegio di farle da autista. Cioè, lei mi chiedeva di accompagnarla, io la seguivo, avevo una ventina d'anni all'epoca, non è che capissi molto, però lei era molto convinta di queste cose, e quello che ricordo di quel periodo sono le conversazioni di Suora Eugenia con queste suore. Lei parlava di territorio, di primato dei poveri, la necessità di stare accanto ai poveri, ma quelle poverette non... persone molto buone, ma proprio non capivano il linguaggio di Suora Eugenia. Lei parlava di intercongregazionalità, di deistituzionalizzazione, e ne parlava a suore che erano impegnate nella gestione di opere pesanti, per cui lei diceva delle cose e dall'altra parte dicevano sì, capiamo l'importanza di questi discorsi, ma noi non abbiamo le forze, non abbiamo tanto da fare dentro. E allora alla fine di questo periodo lei disse, no, c'è poco da fare, proviamo a pensare ad un altro strumento, ad un'associazione di volontariato. E così è venuta fuori l'idea di un gruppo di volontariato. E poi vabbè, insomma, la conversazione continua con Padre Pino, Padre Pio Parisi. Insomma, dentro questo percorso è maturata un'idea già all'inizio abbastanza chiara. L'idea era quella di provare a vivere insieme il Vangelo nella città. Questa era l'idea di fondo, cioè il Vangelo c'entra con la vita di questa città, c'entra con il centro storico, c'entra con le situazioni di perifericità sociale, e noi vogliamo provare insieme ad aiutarci a vivere il Vangelo abitando questa città. Poi l'occasione è stata una ricerca promossa da Piero sulla condizione dei bambini e dei ragazzi che vivevano delle difficoltà a scuola, e questo è il motivo per cui ci siamo abbiamo cominciato ad occuparci di dispersione scolastica. Il dipartimento, alcuni amici del dipartimento fecero una piccola indagine, e da questa indagine venne fuori un quadro della situazione scolastica nei quartieri del centro storico che era più grave di come noi l'avevamo immaginato, ragionandoci senza avere dati. Circa la metà di bambini e ragazzi aveva problemi di cosiddetta dispersione scolastica. In alcuni quartieri questa percentuale superava addirittura l'80%. E da qui i dopo scuola, poi attraverso i dopo scuola il contatto con le famiglie, poi attraverso l'incontro con queste famiglie un affaccio sul problema dell'istituzionalizzazione. Vivendo al centro storico scoprimo che tanti bambini e ragazzi non c'erano perché erano in istituto, e quindi il tentativo di fare qualcosa anche sul versante dell'accoglienza. Le conversazioni con padre Pio Parisi sono state fondamentali, perché ci hanno aiutato a prendere consapevolezza della dimensione politica di questo percorso, che è sempre stato, la nostra esperienza è un'esperienza molto circoscritta, sempre
politica di responsabilità di altri.
Così, insomma. E una cosa che abbiamo scoperto grazie agli insegnamenti di Padre Pio è una cosa che lui chiamava cattedra dei piccoli. Cioè, lui diceva: ci sono tantissime esperienze, tantissime organizzazioni che si occupano delle persone fragili, ma molto spesso la motivazione di fondo è quella di accostarsi alle persone fragili per fare qualcosa per loro. E in realtà la condizione di chi è fragile rappresenta non soltanto una situazione da soccorrere, una vicenda di cui farsi carico così, perché noi siamo i forti e gli altri sono i deboli che devono essere soccorsi. Cioè, lui diceva: nella condizione di chi è debole, di chi è fragile, di chi vive ai bordi della vita sociale, c'è un insegnamento, c'è un messaggio per noi, insomma. La fragilità degli altri paradossalmente diventa un'occasione per noi, per prendere consapevolezza noi della nostra fragilità e del bisogno che noi abbiamo degli altri. Per cui, andando avanti nel corso del tempo, questa cosa noi l'abbiamo non soltanto capita, ma l'abbiamo anche sperimentata. E ci sono delle cose che io faccio anche fatica un po' a dire. Per esempio, una persona che per me ha rappresentato, una persona che mi ha aiutato tanto e che mi ha insegnato un sacco di cose e non lo sa, è Egidio. Egidio è un ragazzino che ha vissuto per tanti anni tra la casa dove stavo io e casa di Piero e Sandra. È venuto nel quartiere dove noi facevamo attività di strada ed è capitato lì casualmente, era con il suo Augusto, lui era in casa famiglia, era un periodo che gli altri bambini erano ritornati a casa loro e lui era rimasto da solo in istituto, e allora suor Augusta ci chiese se poteva rimanere a giocare lì nel quartiere con gli altri bambini. Allora quel pomeriggio c'ero io, e allora si è fermato con me, e la sera, quando bisognava accompagnarlo lì in istituto, lui non c'è voluto andare, si è voluto fermare io abitavo a via Oberdan in quel periodo, e solo Augusto lo fece restare. Poi, dato che si avvicinavano le vacanze di Natale, si è fermato anche per le vacanze di Natale. Finite le vacanze di Natale, io tentai di accompagnarlo, era il 7 gennaio, l'8 gennaio suor Augusta ha richiamato dicendo che quella notte Gide aveva pianto tutta la notte, aveva avuto degli incubi, insomma, e quindi è ritornato. Insomma, è stato nelle nostre case per 13 anni, è diventato un figlio, insomma. E il contatto con Egidio, cioè lui mi ha insegnato un sacco di cose, io ho capito tante cose di me, anche tante situazioni mie di fragilità, di difficoltà. Egidio e poi gli altri ragazzini con cui abbiamo vissuto in un'altra casa per un po' di anni, insomma. Io non lo so se li ho accolti, perché formalmente la situazione era tale per cui gli adulti che eravamo noi eravamo quelli che accoglievano i bambini e i ragazzi che di volta in volta. Però io non lo so se noi li abbiamo accolti, li abbiamo saputi accogliere. Sicuramente loro hanno accolto me e sicuramente io ho imparato attraverso il contatto quotidiano con loro, ho imparato delle cose che non... Per esempio Pasqualino, il figlio di Rossella, che praticamente è nato con noi, vive con noi da sempre. Quella che gli psicologi chiamano resilienza, cioè la capacità di adattamento di Pasquale, cioè di rimanere vivo in una situazione difficilissima, è il modo in cui lui sta nelle relazioni con una madre fragilissima, è il modo in cui lui sta nelle relazioni con gli altri bambini, ma per me è una scuola continua. Oppure Ligia e Tonia, altre due bambine che stanno con noi, con la loro madre malata di AIDS e di cirrosi epatica. Cioè il contatto quotidiano con Anna Maria, io non lo so se siamo noi che accogliamo Anna Maria. Personalmente io percepisco Anna Maria come un libro aperto, cioè ogni giorno è una lezione di vita. E queste bambine, la prima volta che sono venute, ricordo la scena, ne parlavamo una volta lì a Scigliano, quando la prima volta che Ligia e Tonia sono venute con la madre, io non capivo se erano le bambine che portavano la madre o la madre che portava le bambine. Era una donna messa molto male. Quando è venuta la prima volta per chiedere se le bambine potevano stare un po' con noi il pomeriggio, e poi da allora è cominciata una frequentazione quotidiana, praticamente stanno con noi tutte e tre. Ma non lo so se siamo noi che accogliamo loro. Certamente la nostra vita è cambiata, la mia vita è cambiata. Io non la so dire diversamente questa cosa della cattedra dei piccoli, però è vera, cioè questa cosa che ci diceva già alla fine degli anni Ottanta Padre Pio Parisi, questa cosa di cui parla il Vangelo poi, e abbiamo avuto il privilegio di sperimentarla nelle relazioni di vita quotidiana che ci sono state offerte e che continuano ad esserci offerte giorno dopo giorno. Non lo so perché ho detto queste cose, non lo so perché ci siamo arrivati.
Era una lieta mirata. Sapevo che si parla di questo. Ma perché quando dicevi stamattina, no, che questo concetto di libertà che mi ha molto colpito, cioè che non passaggio dall'autoreferenzialità a diventare liberi, perché si accompagna l'altro a fare un cammino di libertà, in questo si riceve, no? Lo leggevo adesso in quello, cioè l'esperienza, questo che mi aveva anche, che è il cammino che facciamo.
Sì, no, questa cosa lavorando con tante generazioni ormai di bambini e ragazzi, cioè noi adesso arrivano i figli dei bambini con cui noi abbiamo cominciato a fare dopo scuola tanti anni fa, ora ci sono i figli, e anche questo è molto bello, cioè tanti ragazzi che poi hanno avuto delle vicende personali abbastanza tragiche. Nel momento in cui sono diventati papà o mamma, per i figli hanno cercato aiuto e sono venuti da noi a chiedere aiuto per i figli. E insomma, quindi generazioni di bambini e di ragazzi. Questa cosa è quella di cui parla Sen, cioè l'idea per cui non è sufficiente garantire formalmente dei diritti, c'è sempre uno scarto tra il diritto formalmente riconosciuto e la possibilità che le risorse di cittadinanza a cui quei diritti dovrebbero dare accesso siano effettivamente fruite. E lo scarto può essere colmato solo attraverso relazioni costruite intenzionalmente, all'interno di una ridefinizione della, del nostro immaginario di libertà, per cui la libertà non è quella per cui noi ci organizziamo per massimizzare l'utilità personale. La libertà è quella che si esprime cercando la libertà degli altri, promuovendo la libertà degli altri, e quando, quando questo capita, anche situazioni date per perse in realtà non sono perse. Insomma, poi i fallimenti sono stati tanti, continuano ad essere tanti. Al tempo stesso tantissimi bambini e ragazzi accompagnati, presi dentro una relazione personale significativa, sono riusciti a fare anche dei percorsi scolastici importanti. Abbiamo imparato che la questione educativa è una questione fondamentalmente di sguardi. Questo abbiamo imparato, cioè non è una questione di tecnica fondamentalmente, è una questione di sguardi. Cioè quando un bambino incontra lo sguardo di un adulto che non si pone come giudicante, ma si pone come persona che vuole bene, e questo sblocca situazioni anche impervie, insomma. E spesso all'interno della scuola, dell'istituzione scolastica, una condizione di questo tipo sul piano relazionale è difficile da stabilire. Cioè un insegnante a 30 ragazzini di fronte, non, a volte anche se ben intenzionato, non ce la fa. E per tanti bambini e ragazzi, soprattutto quelli che vengono da quartieri difficili, da situazioni familiari difficili, l'organizzazione scolastica, per come è pensata adesso, diventa escludente. Per molti di loro l'inserimento in classe è una violenza, e allora c'è bisogno che qualcuno si faccia accanto, che faccia un pezzo di strada insieme, che si metta accanto come fratello, come padre, come cugino,
come
uno che ti guarda. Sì, è una questione di sguardi.
Colpiva questo fatto della questa dispersione scolastica, dice come pensate di questi ragazzi fragili che non riescono ad affrontare il discorso scolastico, l'accompagnamento, non stare in casa. Pensavo qua che la nostra situazione, noi non abbiamo questa possibilità, anche se vengono tanti per essere ascoltati, questa è una dimensione importante, però vedo anche la testimonianza di una comunità, come, che non è facile, però come ti accompagni alla sorella per aiutarla, oppure sei accompagnata nei momenti più difficili. In questo esercizio ugualmente di sguardo, di ascolto, di attenzione, no? Quindi credo che anche la testimonianza, vedo che molte volte non vengono le persone per dirti, per ascoltare, ma perché intravedono che viviamo qualcosa di autentico, in questo senso che con tutti i limiti, con tutta la fatica di difficoltà. E poi anche questo discorso della vita, a me colpiva questo discorso della povertà legata anche a questo scelta, che dice che non sono antidemocratico, non è per lì non può essere, perché capisco che più diminuisce la natalità, più siamo poveri, ma poveri in tutti i sensi, no? Quindi, allora anche questa nostra testimonianza che possa essere, no, questa, diciamo, una vita che è vero che un tempo le famiglie erano poverissime, numerosissime di figli, e c'era una grande ricchezza per l'interno. Quindi anche questa, diciamo, possibilità di sorta, non è che sia una domanda, però mi interroga, no, per noi che viviamo sia una dimensione di una fragilità che si pone accanto alla fragilità dell'altra e viceversa, no? E nello stesso tempo questa, cioè, se non c'è un amore per la vita, no? Anche una nostra sequela, tipo dopo un amore alla vita, la vita di tanto, che possa anche uscire fuori, no? Lo vedo perché vedo che le persone disperate vengono a parlarci, vengono, ma quando c'è qualcosa che qui manca, che chiedono di essere ascoltati, quindi intravedono anche quello che magari noi non riusciamo a comunicare in maniera
però mi è una colpita, diciamo, ascoltando per un
tempo. Ma poi l'intervento di Isabella toccava un nodo centrale per la nostra regione. Se ho capito bene, tu ponevi l'accento sul problema dell'autoreferenzialità delle organizzazioni che prestano servizi alle persone, il rischio di non ascoltare. Questo è un nodo centrale per tanti motivi. Intanto perché, per le ragioni di cui abbiamo parlato stamattina, i bisogni sociali, per come noi li possiamo interpretare, sono destinati ad aumentare. Un po' per l'invecchiamento della popolazione. Quindi la prospettiva che noi abbiamo davanti è una prospettiva per cui i bisogni tenderanno ad aumentare, mentre le istituzioni pubbliche invece tendono ad arretrare, ad investire sempre meno risorse nell'allestimento dei presidi istituzionali, insomma, di tutela della vita fragile. Quindi insomma, c'è un problema serio. Ora, in questa situazione, lo ricordavamo stamattina, si potrebbe provare, si potrebbe fare il tentativo di ripensare il modo in cui le risorse sono spese, migliorando notevolmente la qualità della vita delle persone in difficoltà e addirittura risparmiando. Faccio degli esempi, perché con degli esempi forse si capisce meglio. Una delle forme di accoglienza residenziale che nel corso degli ultimi 8-10 anni si è più diffusa in Calabria è quella delle cosiddette case di accoglienza per donne in difficoltà. È diventato proprio una specie di le donne in difficoltà. Chi sono le donne in difficoltà? No, le donne, anche questo modo di questo linguaggio, che a me sembra veramente brutale, no? Proviamo a metterci nei panni di una donna che viene accolta in una casa per donne in difficoltà. Magari scopre di essere donna in difficoltà, no? come capitò
quando viene accolta.
È una donna in difficoltà. Vabbè, quindi la brutalità, a parte la brutalità del linguaggio, ma quando facemmo qualche anno fa facemmo una ricerca sull'accoglienza residenziale di bambini e ragazzi in Calabria, e nelle realtà censite ci sono capitate anche le organizzazioni che accolgono le donne in difficoltà con i figli. Insomma, ci siamo trovati di fronte a delle situazioni paradossali. Ad esempio, in una casa famiglia per donne in difficoltà di Cosenza abbiamo incontrato una signora che in casa famiglia è entrata come mamma in difficoltà e dopo 7 anni era diventata nonna in difficoltà, perché la figlia nel frattempo era diventata madre in difficoltà. No, per dire un'accoglienza che non promuove la vita. E così come un'altra situazione paradossale di fronte alla quale ci siamo trovati: una donna, tra l'altro di Casabona, vicino a Crotone, accolta con 5 figli. Ora, una situazione del genere significa per la regione una spesa giornaliera di 300 euro, che moltiplicato 30 fa 9.000 euro, che moltiplicato 12 fa, quanti sono? 9.000 per... Ora, in una situazione del genere, no? Con un terzo dei soldi si sarebbe potuto pagare un fitto a questa signora, magari individuare una cooperativa sociale in grado di fare accompagnamento in situazione e magari finanziare anche una borsa lavoro che avrebbe consentito l'inserimento lavorativo di questa persona. Quindi lo stesso ragionamento potremmo farlo per ad esempio le situazioni di disabilità mentale. In Calabria non esiste una filiera rispetto al disagio mentale, non esiste una filiera degli aiuti. Una persona che vive un disagio del genere o sta in famiglia, spesso anche nascosto, finché la famiglia ce la fa, oppure quando la famiglia non ce la fa più ci sono le realtà manicomiali o paramanicomiali. Ma in mezzo tutto quello di cui ci sarebbe bisogno è che si potrebbe realizzare con costi infinitamente inferiori rispetto a quelli richiesti dall'istituzionalizzazione. Non si fa. Perché non si fa? Non si fa perché rendere flessibile la spesa, come dicevamo stamattina, operazione che la legislazione vigente, sia nazionale che regionale, consentirebbe. Questo è nei mesi passati, quando mi sono imbattuto in questa sperimentazione che si stanno facendo in Toscana e a Trieste sui budget di salute, la cosa che più mi ha impressionato è constatare che lì dove queste sperimentazioni sono state tentate utilizzando le norme vigenti. I risultati poi sono interessanti, e che però nella nostra situazione fanno da tappo gli interessi consolidati delle organizzazioni che sono impegnate in maniera attiva nel mercato sociale dei servizi, per cui, ritornando all'esempio di prima, una casa famiglia che vive dell'accoglienza delle donne in difficoltà con figli è poco incentivata ad esercitare la creatività e quindi ad allestire percorsi che siano in grado di restituire fiducia, dignità, vita alle persone accolte. E quindi queste organizzazioni diventano macchinette che vivono per autoalimentarsi, insomma.
Sono forme anche di consumo sociale, nel senso che si tende poi a passivizzare le persone, quindi non a renderle attive, quindi partecipare poi ai processi
sociali.
Cioè, è tutto un sistema, no? Il sistema educativo che riproduce tutto questo, per cui si potenzia la cronicità.
Si cronicizza la difficoltà,
invece
di affrontare,
se tu pensi,
si cronicizza la capacità, si cronicizza
assolutamente, quindi proprio non c'è questo sguardo, quindi è alla lettera per un modo anche di funzionare di controllo.
Ma questo potrebbe essere la mi ha colpito molto una frase che ho sentito da un Gustavo Gutierrez che parlati in settembre 2013, e poi questa è la frase che lui rivendica, una frase non sbaglio, in cui diceva che se una persona aiuta un povero è un bravo cristiano, e se una persona si chiede
le cause,
chi è il povero è un povero, è un comune.
Camera,
era riportata questa frase. Io mi chiedo e ti chiedo anche a livello ecclesiale in Calabria, quanto ci poniamo questa domanda e quanto invece creiamo queste dipendenze che fanno comodo
una cena.
Se dico, mi chiedono quanto ci fa bene saperci bravi e cristiani nel creare dipendenze, e quanto veramente a livello essenziale e in Calabria in particolare ci poniamo, ma secondo me anche su scala nazionale e mondiale ci poniamo in problema delle cause, nel senso di quella responsabilità condivisa a cui facevi riferimento tu, cioè non le cause per studiarle così, ma perché ci sentiamo veramente coinvolti in questa responsabilità, cioè che forme vedi di ripresa in Calabria? Lasciare casa del gesto, lasciare San Pancrascio, cioè questo che adesso
vedo, ma ci sono
anche i vescovi di collaborazione.
Vale, rispetto a questa questione che poni tu, per quello che a me sembra, però poi vale quello che dicevamo stamattina, cioè noi in Calabria abbiamo il grosso privilegio di vedere in una forma radicale delle difficoltà che sono però trasversali, che riguardano... Ma già volevo riprendere questa cosa del 51 che diceva Rossetti nel discorso a Camaldoli, quando dice prende le distanze dall'ansia sociale dei cattolici, ansia sociale virgolettato, L'ansia, questa che lui chiama ansia sociale, a lui appare come la versione moderna della beneficenza paternalistica, che a sua volta rappresenta la versione farisaica della giustizia e della carità cristiana. E poi aggiunge: l'attrazione verso i poveri non deve nascere solo dall'ansia di fare loro del bene, di dare loro qualcosa di più, ma dall'ansia di renderli qualcosa di più, partecipi attivi della comunità politica. Non dimentichiamo che lui era stato tra quelli che aveva scritto l'articolo 3 della Costituzione, secondo comma, la rimozione delle cause, degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto l'uguaglianza tra le persone, impediscono la piena partecipazione all'organizzazione politica, economica, eccetera, eccetera. E la sua idea di una rivoluzione nello Stato era legata al sogno di allestire delle istituzioni che fossero in grado di realizzare questo, cioè di creare le condizioni strutturali per una presa di coscienza e un protagonismo sociale e civile dei più poveri. E poi il documentario che abbiamo visto si apre con quella intervista di Rossetti, che riferisce di quella conversazione col padre, che quando Rossetti gli dice che lascia la politica, dice: tu volevi fare la rivoluzione nello Stato, ora la vuoi fare nella Chiesa. Credo che questo cammino è tutto da fare, non solo in Calabria. Sul versante, all'interno della Chiesa, forse la realtà più vitale, insomma, su questo terreno è la Caritas. Ma lo era soprattutto la Caritas di Nervo, di Pasini, la Caritas delle origini. Questo tema della necessità di andare a ritrovare le cause dei bisogni sociali, prima ancora che intervenire direttamente sulle manifestazioni del disagio, era molto chiara nella testa di Nervo, di Pasini, eccetera, eccetera. Il meccanismo dell'8 per mille non ha contribuito ad alimentare questa sensibilità. La quantità di denaro che periodicamente inonda le nostre diocesi, nel corso degli anni mi sembra, non vorrei dire delle cose abusive, ma insomma mi sembra che anche in Calabria abbia alimentato certi processi più giocati sull'attivismo spicciolo, non so come dire, che su una lettura intelligente dei bisogni, delle cause. Per cui il mondo Caritas, che è sicuramente il mondo più sensibile, il mondo più attento ai bisogni della gente più in difficoltà, mi sembra che in questo momento si muove su un terreno che è davvero di antropologia di superficie. Anche questi report periodici della Caritas sulla povertà in Italia, che sono preziosi perché contengono una serie di informazioni utili per studiare il fenomeno, però si rimane lì, non c'è un linguaggio, un discorso sulla povertà che sia illuminato dal Vangelo, dalla parola di Dio.
Non si diversa nella Chiesa, ciò che si deve provare a diversare nella Chiesa, quello che in qualche modo è la vita sociale, come Israele la famiglia ne ricordava di fondo, è questo che mi dispiace. Come adorare questo legame tra la parola di Dio e la vita che riguarda il problema di vita, è quello che non si riesce a fare. Quando oggi con l'ottimo la sensibilità anche con la violenza per cogliere tutti i dati necessari di più della realtà, e sicuramente la realtà è quella che in qualche modo raccoglie in maniera più diretta i dati sulla povertà in Italia, contemporaneamente non si è in grado di riversare nulla in termini di vista. E qua cominciamo l'intervento, cioè non si riesce a riversare, non c'è un elemento, non si riesce a fare nulla in termini di Vangelo e di evangelizzazione a questo aspetto.
Cioè questo discorso per cui c'è una povertà a cui noi siamo chiamati, si riesce a fare con difficoltà con le persone più mi è capitato, scusa, solo un secondo, mi è capitato di trascorrere 2 giorni con gli operatori della Caritas di Agrigento qualche mese fa, un gruppo di giovani davvero molto molto interessante, tutti sotto i 40 anni, e che hanno in mano la Caritas. Il vescovo gli ha messo in mano la Caritas, e tra l'altro loro si misurano con problemi anche rilevanti legati agli sbarchi continui a Porto Empedocle, a Lampedusa, insomma, gente veramente notevole. Ma così, conversando in quei due giorni, quando così, cercando di andare un po' a fondo rispetto al tema della povertà, quando si tentava di dire che c'è una povertà da fronteggiare, ma poi c'è una povertà a cui noi siamo chiamati come cristiani, a cui dobbiamo aiutarci a convertirci continuamente, e che i due temi sono legati. Ecco, rispetto a questa parte del discorso c'era una certa fatica a intendersi, e quello che io ho avvertito come blocco rispetto a questa linea di conversazione è la questione dell'8 per mille, cioè il problema di queste persone, anche molto in gamba, diventa quello di gestire in maniera intelligente e trasparente l'8 per mille, che per come vanno le cose mediamente nelle nostre diocesi è già tanto, perché esistono diocesi nelle quali l'8 per mille alimenta dei fondi neri, per dire, no? Quindi già una gestione corretta di questi soldi è già un passo in avanti rispetto a quello che è il funzionamento. Però da cristiani ci possiamo limitare a questo, cioè a diventare funzionari efficaci ed efficienti dell'8 per mille? E la profezia dov'è? E qual è il cammino che noi siamo chiamati a fare? Dov'è la povertà come cattedra? Perché in quel frame il povero diventa sempre quello che noi dobbiamo soccorrere, verso cui dobbiamo fare delle cose. Ma qual è il contenuto di senso che torna a noi come dono?
Quello che dicevi tu dei due ragazzi.
Perché c'è una dimensione magisteriale nella povertà, c'è un insegnamento per noi, c'è una forza sanante per noi, insomma, nella povertà che incontriamo. E se come cristiani e come comunità non ci aiutiamo a sintonizzarci con queste cose, tutt'al più facciamo un'opera pia senza la lunga. Nella peggiore delle ipotesi, poi facciamo l'opera di...
Scusate.
No, volevo mettere in evidenza, appunto, basta guardare semplicemente delle Caritas parrocchiane, come si chiama, che è veramente un gruppetto di persone, non è una comunità, è un gruppetto di persone che poi si limita a soddisfare i bisogni, poi attraverso il banco alimentare, ma creando una situazione veramente paradossale, situazione in cui una famiglia di 60 anni deve avere il banco alimentare, il figlio di 22 anni, nucleo familiare che vive tra le famiglie, riceve anche loro, dicevano, il banco alimentare. Quando si parla poi di cronicizzare, si dicono queste cose, perché a 20 anni, a 24 anni, un giovane, una famiglia in difficoltà, allora si perpetua. La nonna e la mamma che entra in difficoltà, la nonna qui, è la stessa cosa. Ma lo stesso si può dire per i sacramenti. Anche lì, lo come sta. Cioè, quando si accosta un povero, nella richiesta dei sacramenti, com'è che tipo di relazione si sta, che appunto si danno le spicce, che io dico, viene il giorno X, facciamo il battesimo, viene il giorno X, facciamo il matrimonio, e poi vediamo appunto che poi i poveri stanno fuori dalla chiesa.
Nel mondo del volontariato organizzato, che in larga misura ha una radice cattolica, cioè la stragrande maggioranza delle realtà di volontariato sono di matrice cristiana, insomma, Questa tensione a cui facevi riferimento tu si è abbastanza attenuata nel corso degli ultimi 15 anni, cioè ancora nella prima metà degli anni 80 questi discorsi che facevi tu erano abbastanza ricorrenti nel mondo del volontariato organizzato, cioè l'idea per cui bisogna risalire alle cause dei bisogni sociali, affrontare le cause, non dare appunto non elargire dall'alto quello che invece andrebbe riconosciuto come giustizia. Questa tensione si è molto molto molto, molto affievolita, per cui in larga misura le organizzazioni di volontariato sono agglomerati di attività, sono molto appiattite sul fare.
Ecco. Pensate dal Vangelo, secondo me sono diventate più eccitate con un po', lo dicevo un po' bene di questo settimo incarico di questa cosa, quando parlava delle associazioni, diceva in realtà siamo anche noi cristiani che dovremmo dare un messaggio oltre questo attivismo, cioè si è perso un po' di...
Sì, a me sembra che il nodo è la gratuità e poi la povertà, nel senso che stiamo cercando di approfondire, povertà come radicamento nell'essenziale che ti fornisce anche i criteri per leggere e rileggere continuamente quello che accade, il senso degli avvenimenti in corso, il senso delle esperienze che si vivono. Se non c'è questo riattraversamento continuo, inevitabilmente le pratiche di servizio, anche quelle più intelligenti, anche quelle più capaci di sintonizzarsi con i bisogni, facilmente degradano a pratiche abitualizzate, a routine, si istituzionalizzano con le migliori intenzioni. Qualche anno fa mi è capitato un'associazione di Lamezia, di amici, siamo molto amici insomma con la strada, chiesero la disponibilità a fare degli incontri in occasione del 25esimo della loro nascita. Una bella associazione che per anni ha fatto un lavoro anche molto impegnativo, insomma, in un contesto difficile. E allora andai una volta, poi una seconda. Insomma, i primi 3-4 incontri stetti solo ad ascoltare, parlavano sempre loro e raccontavano. Io registravo le cose che venivano dette. La quarta volta cominciamo questo incontro, io feci solo una domanda, dissi: sentite, ma dopo 25 anni voi perché continuate a fare queste cose? Ebbi la sensazione che se gli avessi tirato una coltellata per loro sarebbe stato perché, ma non sapevano che cosa dire, cioè dopo 25 anni non avevano più il linguaggio per esprimere il senso dell'esperienza che stavano facendo. E quindi una estensione in orizzontale con una serie di ramificazioni operative anche, insomma, anche geniali per alcuni aspetti, però assolutamente disancorata da una dimensione di senso, insomma. E questo è il rischio che corriamo tutti, no, noi non siamo meno esposti a questo, è che noi siamo aggrappati alle caviglie di Padre Pino, per cui allora quindi questo
il monaco del vecchio che abbiamo visto.
Perché Caino non ci sono? E il teologo irride, il teologo dice: ma tu la conosci la Bibbia? Sì, sì, ho studiato, la conosco parola per parola. Poi gli dice: perché Caino non ci sono Abele?
L'isola.
C'è pure su YouTube, si può. No, qua.
Ah,
Però questo momento pomeridiano di per sé è pensato per interventi.
Io mi unisco ai ringraziamenti per questo tema, Giorgio, per come hai esposto e trattato, e poi sono anche molto grata per aver avuto modo di conoscerti, perché all'estate avevo sentito questo nome, Giorgio, Associazione San Pancrazio, ma adesso ho avuto modo appunto di conoscere, di sapere più da vicino di cosa si tratta. Ecco, io faccio, non ho proprio una domanda vera e propria, semmai ho una considerazione così suscitata da quanto tu ci hai offerto oggi. Noi non incontriamo facilmente in maniera diretta la povertà, ovvero la incontriamo la incontriamo, insomma, adesso si rende modo, ma comunque sia che la incontriamo in maniera diretta, sia che la incontriamo attraverso contesti come questo, in ogni caso per me è forte sempre rimando a quello che vivo nella mia comunità, a quello che è il mio contesto di vita, cioè queste situazioni di cui si parla, di povertà, non so, mi riferisco all'esposizione di questa mattina, le trovo molto nel microcosmo di una comunità monastica, molto vere, molto presenti. Anche il microcosmo di una comunità monastica è data da richieste e povertà, non possiamo dimenticarlo, e forse la fatica più, una delle fatiche più grandi è proprio quella di che possano vivere in maniera serena, vorrei dire armonica, perché c'è diciamo la verità, ci sono tante forme, ci possono essere tante forme di povertà in una comunità, una povertà fisica. Già il fatto di trovarsi con una malattia addosso, o per l'anzianità, per un'altra cosa, ti connoti in una certa maniera. Povertà psicologica, povertà a volte anche di doti, ci sono anche tra noi persone più dotate, persone meno dotate, chi ha più talenti, chi ne ha meno. Povertà anche spirituale o morale, povertà per situazioni che uno si porta dietro, cioè ognuno arriva poi in monastero con un proprio bagaglio, no? Di vissuto. E la fatica, una delle fatiche più grandi è proprio quella, ripeto, di farle interagire in una sorta di pericolesi, perché non accada che chi è povero venga emarginato, chi è povero venga, oppure io mi sento in dovere di, dai, benevolmente dall'alto, ti do qualcosa, ti vengo incontro, cerco di, appunto, di essere comprensivo nei tuoi confronti. Appunto, tu ci hai detto oggi che l'atteggiamento deve essere diverso, quello di promuovere l'altro. Poi diciamo la verità, che a volte in certe situazioni di povertà, che personalmente uno vive, ci si adagia anche bene, cioè dice, ma io sto anche bene così, chi me lo fa fare di cambiare? Cioè, a volte il povero, ecco, non ha tanta voglia di cambiare un po' la sua situazione, ecco. E concludendo la mia analisi, ecco, il povero non è immediatamente una persona amabile, non è immediatamente la persona verso cui tu andresti per affinità di sensibilità, di cose, no, è la persona che tu scatteresti. Ecco, noi abbiamo avuto in comunità, ricetto, voi avete avuto l'esperienza di Sor Concetta e mi avete tanto che tu mi avete raccontato. Noi abbiamo avuto in comunità l'esperienza di una sorella che aveva una cosa perché erano rimaste in pochi da un nostro monastero di Schio, quindi hanno chiuso per il monastero che sono amiche a loro, una di loro si ammala di Alzheimer e quindi occorre un'assistenza molto impegnativa, giorno e notte, eccetera. E non è che così, non ho fatto a gara, dove si dice il nostro per l'assistenza di Sor Giovanna, no? E lì capisco che occorre davvero una conversione. Lì capisco che siamo questi facendo citando Dossetti del radicamento essenziale, perché se io non sono in grado di fare questo lavoro al mio interno, di lasciarmi convertire, scomodare, interrogare, si dice la cattedra dei poveri, anche nelle comunità ci sono queste situazioni, se io non sono in grado di lasciarmi smuovere da quel contesto che
in quel libro giorno per giorno, ma come potrò andare incontro alle situazioni che busca il monastero, come potrò offrire una parola di ascolto, di... perché appunto magari noi di povertà materiale ne incontriamo poche, devo dire, però di povertà morale ne incontriamo moltissime. Però, ripeto, rischia la nostra di essere una parola che appunto non corrisponde alla domanda, cioè che ti passa alta sulla testa, se tu sei un passato vissuto dal travaglio di quello che è il tuo impegno di conversione quotidiano, giornaliero, ma questo vorrei dire è un'esperienza anche entusiasmante e faticosa propria della vita monastica, no? Ecco. Poi in questo senso chiudo. Ci sono dei passi della nostra regola in cui si sottolinea molto i ricchi che entrano e i poveri che entrano e che ci siano uguaglianze, che non siete guardare il vestito che vi viene dato, il vitto, però quando siete nella malattia anche i poveri vengono trattati come quelli che vengono nella condizione peggiore. Ok. E io mi sono sempre detto, ecco, queste connotazioni si sentono vestiti che sono scritte la nostra regola tanti secoli fa. E in realtà mi rendo conto che è un problema importante questo, e allo stesso dice che i poveri sono i nostri infattini, interessante, cioè quelli che io considero come un peso, no? Che io devo portare a un povero, invece dice che i poveri sono i nostri infattini, quelli che portano noi verso il traguardo di voi dell'abitamento lì, insomma dell'eternità. Questa è sempre una cosa interessante, però questo, ripeto, suppone una conversione quotidiana, ecco, del cuore e della vita, se no, ripeto, poi all'esterno uno rischia di non dare niente, credi di dare, ma non c'è proprio niente. Ecco, così, grazie. E poi scusate l'ignoranza, ma mi dovete proprio dire chi è questo padre più parente.
Con fratello di Paredino.
Se questo è un discorso ulteriore, ma subito
costruite
una parola.
È un fratello di una generazione antecedente alla mia, che è vissuto a Roma, mi sono occupato dell'università con gli studenti fuori sede, in corso di tanti anni, e nel frattempo ha sviluppato tutta un impegno di ricerca, una ricerca contemplativa, mistica, per dirla con un aggettivo un po' impegnativo, per un verso e per l'altro verso in un contesto di solidarietà diretta, immediata, una situazione di vita molto, molto spicciola, molto concreta, studenti fuori sede, poi tutto per anni, poi parecchi anni. Fu incaricato della commissione pastorale per il lavoro della conferenza episcopale, c'era una commissione per la pastorale sociale del lavoro, e fu incaricato di occuparsi degli acri. Perché in passato gli altri avevano avuto un assistente, poi questo assistente venne meno per un conflitto con la CEI, al tempo di Paolo VI, e allora giunsero a una mediazione del genere, e quindi per tanti anni mi ha lavorato con un delle armi e con alcune persone interessanti di quell'ambiente. E quindi hanno organizzato un bene, poi hanno dato materiale, hanno promosso tante iniziative di riflessione, mettendo al cuore della politica il Vangelo, in una prospettiva che è stata costantemente un motivo di capire la ricerca contemplativa e mistica per un certo concetto di ordine politico, tutta una visione alternativa della politica elaborata da Dio, che ha lui determinato poi tante ripercussioni nel, non mi riferisco a particolari iniziative di carattere operativo, proprio ripercussioni nelle coscienze, negli animi, nei cuori, nei criteri interpretativi, nel discernimento della vocazione cristiana. Ecco, e quindi morto il 13 giugno.
Che anno?
Di 3 anni fa.
4 anni fa.
13 giugno di 4 anni fa.
È quello che mi ha risposto se non mi avete sposato e non lo dovevo chiedere più.
Sì, che lei ha dice chiede a tutti gli uomini se l'ha
fatto. Non sto chiedendo che nessuno. Sì.
Alla comunità nella fine del nostro fondo
predicatore che veramente noi nella nostra presenza qui a Politati, dove la povertà intorno c'è, e sono tutti questi parametri che tu hai detto, la mancanza del lavoro, della povertà di capire con sottili, di una tristezza, di una più rancore, di litigi, di odio a certe volte, che poi sono sempre tutto visto. Ecco, è vero che proprio questa povertà porta, questa, come dicevi tu, è la causa di questa tristezza e di questa amarezza, ecco. E quindi, però c'è anche, è vero che questi poveri se sentono la nostra vita povera come loro condivisa, ecco, perché noi abbiamo avuto il problema, anche perché arrivare a fine mese, ecco, quindi come dicevo prima, loro ci hanno insegnato come arrivarci, perché tante volte, ecco, sono fatti di conto che poi siamo tutti veniamo, io vengo da una famiglia molto agiata, per me era già un po', quando uno può pensare, cioè sono più piccola la povertà, allora però in un certo senso sai, c'è la comunità che ti fa un po' di, che ti porta, ecco, però poi quando ti stringe, stringe, insomma, ecco, ho fatto qualche altro fratello che magari veniva da una situazione un pochino più semplice della sua famiglia, vedo che è molto più agile, ecco. A me sono arrivato dietro, mi troviamo un po' di pressione, di dico, ma anche a me viene, so, ecco, faccio un po' queste, se mi stacco la luce, cioè, c'è questa problematica, però cioè, e vedo questa gente che nonostante tutto di tutti la verità, ecco, e poi insegno anche a essere allegri, perché io che vengo da una famiglia di cui erano abbastanza benestanti, io vedo i miei parenti quando vado a casa sono molto tristi perché non sanno come dove impegnare il loro denaro, se la quota si abbassa,
io di mandare
la pizza e cose varie, sono talmente triste per cui sento parlare di queste cose che mi danno fastidio, ecco, quando per me è una. Invece questa gente che effettivamente non ha lavoro, non lavora lui, non lavora lei, insomma, vivono con la pensione dei nonni, ecco, che sono una loro risorsa, ecco, alla fine sono sempre allegri, sono sempre allegri, in questo senso, anche se hanno problemi, magari coprono un problema interno, però non li vedi, perché forse perché sono abituati, qualcuno ha detto, quando sentivo parlare che al nord c'era un problema, che anche lì perdevano il lavoro, ma noi siamo abituati, tutto un senso senza lavoro, questa crisi l'abbiamo avuto da 100 anni, non è vero, in un certo senso, però anche io sento, ecco, sento che loro, che quando sanno veramente che c'è una vita in difficoltà, tant'è che noi facciamo fatica anche a condividere con loro, perché lo sanno che noi non ne vogliono, perché non è la questione di vergogna solo, il problema è che loro vogliono togliere qualcosa a noi, per cui noi riceviamo molto più dei poveri, nella verità, che dai, perché loro solo magari non hanno il soldo, però insomma, quello che hanno il peperone in più, insomma, per loro fanno la visione, per me è per i monaci, ecco, capito? Quindi,
ma come pagano poi le bollette, le cose? Se non hanno
loro scade la bolletta, sì, ma noi quando vediamo che scade la bolletta c'è Giuseppe che è preoccupato, che perché è dentro questa data, loro non si preoccupano, non lavano mai dentro quella data, sicuramente nessuno, ecco. c'erano 10 macchine, insomma, nessuno esce fuori dal tamponitario, nessuno paga l'assicurazione. Ecco, è questa cosa qui, quindi ne pagheranno uno, perché poi se devono pagare il telefono loro non ce la farebbero, ecco già. E quindi, certo, anche
se legalità
no, una cosa che avevano fatto molto tempo fa, in un capitolo, è ancora vero, c'era Don Giuseppe, in un capitolo, Giuseppe aveva detto, se noi non viviamo del nostro lavoro, noi non entriamo, non abbiamo, abbiamo l'esenzione dell'8 per 1000, quindi non ci tocca, com'è. E quindi il problema è che non l'ha mai voluto, non ha mai voluto che neanche i fratelli, i non firmassero il fatto di non volere la copra. Questo è la Catapara è molto preoccupato, perché si può fare con la sanità, con le cose, con queste cose. Però comunque il problema è, lui ha sempre detto, ecco, che anche il nostro lavoro, ecco, oltre a pagare la tassa di prima in cooperativa per poter fare l'introduzione, perché hanno bisogno di ricevuta, ecco. Ecco, lui c'è sempre, ecco, di ogni lavoro, dall'ultimo all'ultimo, una decima parte è per i poveri, dobbiamo lavorare anche per loro. Ecco, questo è il suo senso che aveva messo a un certo punto, non c'era, ma aveva messo lì come seme in uno dei capitoli, ecco così. E in effetti io ho ricordo quando è morto, intorno a lui c'era questa marea di poveri che venivano molte volte in quei giorni che era esposto, queste persone che erano abbandonate a se stesse per malati mentali, cosa che lui invece accoglieva così, anche non solo con l'aiuto che si poteva dare alla comunità, ma anche con sentirsi accolti e capiti, ecco.
Posso aggiungere qualcosa?
Ecco, a me colpisce che Don Giuseppe, lui ha messo le sue ispirazioni, i suoi ideali, diciamo, le ha convogliate poi nella nostra regola di vita, in cui però mi sembra il vertice di tutto quello del discorso sulla povertà per lui è questo, che la considera come un dono, la povertà evangelica. Ha messo delle regole, per così dire, no? Dice, il volto e la virtù della povertà ci portano a non avere nessuna proprietà, sia personale sia comunitaria, a lavorare per vivere, un elemento di povertà e di ascesi è il lavoro per quello che c'è, e a versare la comunità. Poi a consegnare l'impiego del tempo, ma questo è un considerato un elemento di povertà, di non essere padrone del proprio tempo, di consegnarlo. Tanto che lui, adesso sono passato in disuso, ma aveva istituito delle cartelline del tempo, uno si doveva segnare tutto il tempo come lo utilizzava durante la giornata. Avanti ci spassavano del tempo a fare questo
perché la carità era in disuso.
Ma questo era proprio il dimostrarsi delle proprie cose più personali, il tempo, non so, le proprietà materiali, diciamo, e anche il lavoro. Obbedienza. E poi però a un certo punto dice a desiderare ardentemente e a sperare il dono della povertà evangelica che spoglia da ogni ricchezza materiale e intellettuale e accomuna ai minimi che ripongono questo tipo di povertà poi accomuna ai minimi e ai poveri di Gesù. Ecco, noi siamo ben convinti di questo, che la povertà è quella di Cristo, che dobbiamo imitare, che dobbiamo seguire, dobbiamo cercare di assumere la povertà. Ne siamo ben convinti, è forse un po' la desideriamo, ma qui dice proprio desiderare ardentemente e asperare. Ecco, queste cose qui, il desiderio forse è che non ci possiamo arrivare, ma sperare, questo dono del Signore. Perché è un dono, non con tutti i nostri sforzi, ne abbiamo anche con tutte le forze, e l'abbiamo sperimentato. Nonostante tutte le convinzioni che ne abbiamo, e le attrattive, però ne abbiamo anche con di diventare poveri e di diventare poi soggetto di aiuto da parte degli altri, di dover chiedere aiuto. Al contempo c'erano gli istituti di ordine mendicanti che chiedevano delle cose, erano loro che chiedevano delle cose, spesso non ci sono più, però potremmo arrivarci, ecco. Ma, ecco, questo è una cosa, si può mettere in atto, non l'abbiamo cercata per dirlo in verità, però essere in contesti dove c'è la povertà intorno a noi, come dice il Papa, collegarsi in periferia. Ecco, noi per la libertà non l'abbiamo cercato, ma siamo finiti proprio per accogliendo delle indicazioni in contesti di povertà. Non solo qui, ma in Medio Oriente ancora di più. In Giordani, dove il paese pubblico, ed è quello che accoglie più di tutti i nati nel paese, i profughi. In Palestina, dove sono espropriati di tutto, non hanno patria, non hanno istituzioni molto limitate. Ecco, vivere in questi contesti, ecco, noi speriamo il dono del Signore, ma anche un certo processo di osmosi, per osmosi possiamo la scorsa assumere la povertà che c'è intorno a noi. E allora essere, cogliere sia l'informazione, tutte le realtà di povertà, e anche mettersi, toccare l'arte, per così dire, essendo vicino, essendo a contatto con la povertà, anche se non si fa un'azione diretta di che poi si fa anche perché c'è uno scambio così di presenza, di solidarietà interiore con le persone che sono intorno a noi, questo per raggiungere quello che diceva il terreno. Mi sembra che questo almeno può essere una via per arrivare a questa povertà evangelica di cui parlo di lei, che è una inevitabile.
Mi sembra un passaggio chiave, parola che si utilizza un passaggio chiave del discendimento. Un po' un parlamento. È un dono che discendiamo, è un modo di essere. Quindi, Invece la povertà è in quelle promesse che stanno dentro di tutto, nella storia della salvezza, ma il Signore ha promesso questo ai suoi, e quello che l'Evangelo ci promette ce lo dà sempre. Se man mano entriamo dentro questa dinamica di espropriazione, quello che invece che c'è promesso ci vuole sempre, non interna mai. Ci dà il centro, ci dà la beatitudine, ci dà la gioia di vivere, ci dà la vita oltre la morte.
No, c'è una cosa così un po' curiosa. Ieri, quando si conversava con Vito Tepi, in diverse occasioni veniva fuori quel discorso sul rancore, sulla. In questo librettino di Revelli, questo è un libro di qualche anno fa, però è interessante leggerlo. Questo Revelli è stato per tanti anni il responsabile della commissione parlamentare di indagine sull'esclusione sociale e coordinava i lavori di un gruppo che di anno in anno faceva dei report sulla povertà in Italia, una cosa che funzionava molto bene, proprio per questo è stata sciolta. Perché sono da 3-4 anni che non. Allora, alla fine di questo periodo vissuto come coordinatore della commissione, lui ha scritto questo libretto sulla povertà e affronta la questione del rancore, che richiamavamo stamattina, il rancore come malessere da perdita, come risentimento dei penultimi nei confronti degli ultimi. E nelle ultime pagine di questo libro lui cerca di andare un po' a fondo della questione. Se posso, leggo solo alcune righe di questo. Dice: che cosa c'è alla radice del rancore? Dice c'è l'invidia sociale, una cosa che lui chiama invidia sociale, è la prima radice del rancore, la forma più estrema di risentimento, la quale più spesso compare nell'analisi psicopolitica delle patologie collettive contemporanee. Per dire che quella cosa che noi viviamo nella quotidianità delle relazioni in Calabria in forma abbastanza accentuata, il racconto di Vito Tepi ci aiutava, in realtà sta diventando un tratto della vita di relazione nel nostro paese. E dice ancora, come suggerisce la stessa etimologia del termine, l'invidia è infatti una patologia della relazionalità che coinvolge in primo luogo il senso della vista. E vabbè, poi dice altre cose. Più avanti dice, l'invidia, la cosa rilevante nel nostro discorso, non è solo oltraggio dell'altro, è anche dolore per sé. È, così la definisce la psicologia, il dolore della percezione delle differenze con proprio svantaggio. E poi va ancora su questa linea, insomma, continua. È interessante questo discorso, perché l'impressione è che la riflessione sulle fragilità sociali, sulla povertà, se viene sganciata dalla prospettiva che richiamavano alla fine Giuseppe e Padre Pino, e ci porta qua, ci porta all'istituzionalizzazione del rancore, che diventa un fatto di psicopatologia collettiva, dice Revelli. E non è solo un fatto calabrese, è l'Italia, è l'Occidente che se non ritroviamo le radici dello stare al mondo, della vita di relazione. Però ecco, prendere coscienza di questo apre orizzonti di grande speranza, e noi in Calabria abbiamo questo privilegio di forse di poterle vedere prima e meglio rispetto ad altri contesti queste cose. Insomma, certo, i temi di preghiera per voi e per noi diventano tanti. Insomma, le cose che dicevamo sulla famiglia stamattina mi sembrano particolarmente impegnative, e intensificare la preghiera, insomma, rispetto al tema della famiglia, al tema del lavoro, il tema della scuola, il tema dell'accoglienza della vita fragile, sono tutte cose su cui è proprio necessario stabilire degli accordi cooperativi.
La vostra associazione interagisce, scusate, non conosco, per esempio con la Caritas oppure con altre forme anche di opere religiose, di assistenza, cioè.
Sì, sì.
Perché a me pare, io adesso non conosco la realtà di Cosenza, ma lì a Rossano hanno questa impressione che ci siano delle forme di andare incontro a, però ciascuno isolato un po' dall'altra, non so se ciascuna per suo conto, quindi non so, c'è la casa di accoglienza per ragazze madri, ecco lì proprio per ragazze si chiama così, e poi che c'è gestita da una piccola comunità di suore, poi ci sono le varie case per parrocchiali, poi forse le case famiglie, ma mi paiono tutte realtà piuttosto appunto a sé stante, non tra di loro in sinergia.
Una caratteristica del terzo settore, quello di essere frammentato, perché va in competizione.
In competizione, sì.
Un meccanismo competitivo che viene fuori. E spesso anche la competizione per i fondi tanti, sono competizione per altri fondi, la competizione per i fondi regionali, la competizione per le fondazioni, è tutto un sistema di competizione. Inevitabilmente questo frammento, perché specie di dove c'è un'impresa sociale viene fuori questo problema. Quindi è una delle realtà, questa delle associazioni solidaristiche, dove c'è più fermentazione. È un po' una situazione interna, ma è così. Poi ci sono pandemie, divisioni, dimensioni politiche differenziate,
canali,
cardinali, sì, meccanismi, e tante cose che è tutto strutturato, ogni competizione con l'altro è un meccanismo di preparamento di risorse, ma per vivere, molto spesso solo per vivere, è anche assolutamente comprensibile, è che si perde il senso di quello che è veramente interesse, non è per il genere, cioè si campa in sedici, ma non è vero,
come realmente si chiama.
dato di consulenza, come la mia impressione di tempo, però è il tema, quello che io ho sentito più la coesione, è avere la fortuna di esserci potuti in qualche modo, aver potuto acquisire, insomma, un cammino, un movimento, un lavoro di fine, cosa per noi privilegi un paragone, e questo, ma è anche il senso della vita della società, cioè la nostra radice è quella. Poi abbiamo tutti gli estremismi dentro, ma il senso della radice, così non è. Questo è il punto, questo è il lavoro di Dio. Cioè almeno per voi, però, nel quadro dell'analisi che abbiamo fatto, questo è stato il senso. Poi, questo è un motivo, poi intanto abbiamo la questione che abbiamo capito, che partecipano attivi, che lavorano nelle cooperative, che lavorano in questa struttura. Questa è una cosa assolutamente anormale. Ma il senso solo del fulcro, non è caso che questo, quindi, così è una cosa di Dio, questo rapporto, questa misura, questo tentativo. Poi è che manco, già per caso mio, a caso mio, poi è anche di riflessione, cioè un'azione di riflessione sulla parola di Dio che è proiettata nella vita sociale, nel peso, l'esercizio della responsabilità di tutta la persona. Viene esercitato in maniera indifferenziale, per parlare di un'associazione, si rivivare tante persone. C'è Giorgio e ci sono io, tanto noi non siamo la stessa cosa, non c'è Giorgio, io, ognuno è il suo, insomma.
Se posso aggiungere ancora, se abbiamo tempo, sulla l'esperienza di collegamento, un'esperienza molto bella che ci è capitata nel corso degli ultimi 20 anni è relativa ad una rete di circa una ventina di associazioni di tutto il sud, non solo calabrese, di tutto il sud, che si chiama Rete Bambini, Ragazzi e Famiglie al Sud. A parte l'opportunità di vivere delle relazioni di grande amicizia con persone che lavorano in Campania, in Puglia, in Basilicata, che si occupano fondamentalmente di bambini e ragazzi, dell'accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltà e delle loro famiglie. Questi legami sviluppati all'interno della rete ci hanno permesso di riflettere sulle trasformazioni della famiglia, proprio cogliendo l'impresa diretta, insomma. C'è tante riflessioni sulla famiglia, domani Sabina e Piero ci parleranno anche di questo, ma tante riflessioni sulla famiglia noi abbiamo avuto il privilegio di poterle fare non soltanto raccogliendo dati statistici o riflettendo su studi, analisi fatte a tavolino da altri, ma nello scambio, nella conversazione viva con tante realtà impegnate al sud sul terreno dell'accoglienza. E una cosa che ci ha fatto riflettere parecchio all'interno di questa rete è stata per anni la difficoltà di consolidare la prassi dell'affidamento familiare al sud. L'affidamento familiare è una modalità di accoglienza che mette in movimento le famiglie e che si pensava potesse rappresentare un'alternativa alla istituzionalizzazione o all'accoglienza all'interno di strutture. Negli anni ci siamo accorti che non, pur essendoci una legge che prevede questa possibilità e la incoraggia, la favorisce, nel corso degli anni ci siamo accorti di come le trasformazioni della famiglia ormai rendono impraticabile nella stragrande maggioranza dei casi questa possibilità. E, ecco, insomma, noi stessi come associazione ci siamo trovati direttamente coinvolti in alcune esperienze di affido, poche cose, solo per alcuni anni. Il tema della famiglia è un tema enorme, in generale in Italia, ma al sud in particolare, perché proprio per quel discorso che facevamo stamattina anche sulla debolezza delle politiche di protezione sociale. Al sud per generazioni, lì dove non arrivavano le istituzioni pubbliche, c'era la comunità. E adesso anche questo presidio di tutela della vita fragile si sta sgretolando. Quindi la questione della famiglia in Calabria è una questione serissima, al sud, ma in generale in Italia, ma al sud questa cosa la viviamo con una intensità e con una sofferenza veramente grandi. Insomma. Sì.
Il vero direttore di fatto della Caritas, con la Caritas volendo la registrare dentro.
Il suo padre non è un prete, come.
Io non so come ringraziarvi per questa, scusate, grazie per questa chiacchierata, grazie per l'accoglienza. La presentazione più bella della ricerca sui minori in Calabria l'abbiamo fatta al monastero di Scigliano. Era un 28 di dicembre.
Con
No, ero da solo. Ne abbiamo fatte tante in giro per la Calabria, ma quella è stata la più bella perché c'è stata una conversazione di 4 ore, da nessuna parte abbiamo riflettuto per 4 ore sui dati della. E sì, era un 28 di dicembre, loro avevano una mattinata libera.
Effettivamente questi contenuti da quel momento in poi, perché quello è stato quel momento dell'adozione dei bambini, abbiamo già parlato anche di tutti questi bambini in difficoltà e quindi abbiamo deciso anche comunitariamente di adottarli nella preghiera, ma non solo, proprio pregando con il cuore e con tutta la partecipazione della persona, ma anche proprio instaurando un rapporto diretto di conoscenza di tante situazioni che ogni tanto Giorgio anche ci consegna. Sono venuti a trovarci il giorno di San Francesco, i bambini di Ovest.
Ah, bene, l'ho già fatto gli orari. Gli orari, sì. Bene.
No, lo sento per telefono.
Teodoro è una colonna della cooperativa Raccogliere, uno dei soci fondatori.
È compagno di casa di Giorgio.
Viviamo sotto lo stesso tetto.
È una fortuna per me.
È un lettore della Apocalisse.
Ringrazio.
sei in gruppo l'altro sentire me lo chiede se può comunque è, quindi comunque io Piero a me mi aveva detto chiede ma del Dio se e non l'ho chiesto mi ha detto vieni basta che stai zitta se vogliono parlare ma
Thank you.